Shavuot a tutti, bentrovati. Allora, andiamo avanti il capitolo della settimana scorsa. L'ultimo concetto che abbiamo toccato era che anche che una persona, anche nel momento che sta peccando, come si dice in gergo, lui sa che sta sbagliando. E anche durante il peccato devi dire: Dio, aiutami a sorpassare questo momento, aiutami a essere forte e a non cadere. Anche mentre lo sta facendo, perché in realtà il Yetzer Hara a volte è molto forte e la persona non combatte o smette di combattere, o dipende dal caso e dalla situazione. Però dice: voglio Hashem. E quando tu dici voglio Hashem, allora nessuno tocca la tua anima. A volte urlare verso Dio, chiedendogli aiuto a non peccare, piuttosto che perché mi trovo in questa situazione, non voglio essere distaccato da te, qualsiasi sia le sfaccettature, urlare a Dio in segno di preghiera, in segno di richiesta di aiuto, può servire. Uno deve dire: beh, sto peccando e chiedo aiuto a Dio. Assolutamente, è proprio quello momento. Proprio nel momento del scivolo, quando una persona sta scivolando, è proprio lì che una persona deve cogliere l'attimo di dire: Hashem, aiutami. Ok, andiamo avanti. Il prossimo paragrafo parla di pietà nel cuore. Quando, qua riporta la storia, che leggeremo fra poco, tra parentesi, di quando i fratelli di Giuseppe l'hanno venduto, no? E lui arriva in Egitto. Poi quando loro arrivano a loro volta in Egitto per comprare cibo, perché in Israele c'è la carestia, allora cominciano ad avere dei problemi. Perché Giuseppe fa finta che non li conosce e li fa mettere in prigione, ma non per rivendicarsi, ma aveva tutto un piano per farli fare teshuva. Allora dissero l'un l'altro, i fratelli cominciarono a dire l'un l'altro: certamente siamo colpevoli. Di cosa erano davvero colpevoli i fratelli di Yosef? Il verso stesso dà la risposta. Dice: certamente siamo colpevoli. Loro stessi dicono: siamo colpevoli perché, verso il nostro fratello, perché abbiamo visto la sofferenza della sua anima quando ci implorava e non lo abbiamo ascoltato. Giuseppe, mentre veniva venduto, prima buttato in un pozzo, poi tirato fuori e venduto, lui urlava, implorava: abbiate pietà di me. Ma loro non hanno ascoltato le sue parole. Allora dice: questa è la ragione per cui questa sofferenza è giunta su di noi. Noi adesso stiamo soffrendo perché? Perché non abbiamo ascoltato il nostro fratello durante la sua sofferenza. Questo è ciò che i fratelli dissero quando andarono in Egitto, schiacciati dalla sofferenza, essi compirono teshuva per la vendita di Yosef. A questo punto i fratelli ebbero vera comprensione. Dire, si trovavano anche loro in questo momento nella stessa situazione del fratello, perciò loro adesso sono accusati di aver rubato, accusati di spionaggio e questo e quest'altro, e perciò stanno anche loro soffrendo, perciò adesso hanno la vera comprensione, adesso capiscono le sofferenze del fratello. Allora, qua il testo chiede: cosa c'era di così terribile in ciò che era avvenuto al loro fratello Yosef? La vendita in sé non era il problema maggiore. Il loro sbaglio era che non ebbero pietà nei loro cuori. La vendita del fratello in sé può sembrare una cosa ovviamente brutta, ma comunque quello era un disegno di Hashem. Giuseppe doveva scendere in Egitto, perché poi tutti i fratelli dovevano andare in Egitto e doveva cominciare il Galut, doveva cominciare come si dice il Galut, la diaspora. Faceva parte del disegno di Dio che gli ebrei dovevano scendere. Già ad Abramo l'aveva già detto: i tuoi figli saranno servi, schiavi in un paese sconosciuto, eccetera. Perciò doveva succedere che deve. Perciò doveva cominciare, no? E Giuseppe era all'inizio, perciò faceva parte del disegno di Hashem. Perciò l'hanno venduto, ok, Dio ha voluto che cominciasse questo esodo, questo Galut. Ma il loro problema, il loro difetto, il loro sbaglio, che cos'era? Che proprio quando lo vendevano e lui urlava e chiedeva pietà, loro non hanno sentito pietà. Lì è lo sbaglio. Vendere, ok, fa parte del disegno, ma almeno piangi, almeno sentiti in colpa, sentiti a disagio. Qui vediamo un grande segreto. Molte volte ci troviamo in una situazione in cui ci comportiamo in un modo che è completamente fedele al volere di Hashem, come questo, e non abbiamo altra scelta se non agire così. A volte ti trovi in una situazione che, anche se non lo sai, loro non sapevano questo. Non è che Dio gli ha detto mandatelo lì perché devi cominciare Galut. L'hanno fatto, però comunque era la volontà di Dio. Dio voleva che succedesse questa cosa qua. Però il loro sbaglio era la loro mancanza di sensibilità. Hashem non viene allora da noi con lamentele su quello che abbiamo fatto. Dio non si è lamentato con loro perché l'avete venduto. Perché la maggior parte delle volte che avviene è esattamente ciò che Hashem vuole avvenga. Se è così, in che modo Hashem ci giudica? Perciò, se io faccio alla fine faccio una cosa che era disegno divino, perciò Dio ha fatto sì che succedesse questo sbaglio che io ho fatto, però lui lo voleva per qualsiasi ragione sia. Allora, come mi giudica Hashem? Ho fatto uno sbaglio, però in realtà è lui che mi ha indotto, me l'ha messo sul piatto d'argento che io sbagliassi. Allora, egli esamina ciò che proviamo quando abbiamo agito. Una persona può sbagliare e ci può stare, ma come reagisci? Come ti senti quando hai fatto quello sbaglio? Per esempio, se una persona addolora un'altra persona, e noi la rimproveriamo o mettiamo in imbarazzo o se litighiamo con qualcuno. Tutto questo viene da Hashem. Dovevo litigare con lui, certe volte cose succedono perché Dio vuole. Qui comunque la Torah ci rivela che una persona non viene scrutinata e giudicata secondo l'atto in sé, ma in base all'aver sentito pietà nel proprio cuore per quella persona con cui litigava oppure no, che sia durante l'incidente o in seguito. È il tuo sentimento nel cuore che fa vedere, che detta Hashem come giudicarti. Perciò l'azione, ok, non è ok, ma è ok perché Dio lo vuole. Ma come ti senti poi? Ciò è a dire che a volte abbiamo davvero bisogno di rimproverare o litigare con qualcuno. Eppure cosa dobbiamo sentire verso di loro nel nostro cuore? Insieme alla nostra, a volte giustificata durezza, dobbiamo anche sentire pietà. Per esempio, un padre che sgrida il figlio perché lo vuole educare, un maestro verso gli alunni. A volte bisogna avere polso duro, bisogna essere capaci di sgridare o di riprendere quello che sia. Però quando tu riprendi qualcuno che ami, dentro il tuo cuore il tuo cuore deve piangere. Perché lo fai per il suo bene, è vero, però in questo momento lui si sente. Lo stai sgridando per il suo bene, però Il tuo cuore deve sentire il dolore del bambino, il dolore dell'alunno o del prossimo che sia. Questa è una base fondamentale del lavorare sui nostri tratti del carattere. Mi ricordo una volta, l'ho raccontato diverse volte, mi viene in mente questa storia, questo quadro. Ero giovane, sono andato in Grecia con altri ragazzi della Yeshiva a visitare le comunità proveniente tefilini e così via. Allora siamo andati a visitare uno dei rabbini di Salonicco, forse, non mi ricordo che città era. Allora entriamo da lui e c'era questo quadro, è rimasto impresso, parlo di più di 30 anni fa, 35 anni fa. E c'è questo quadro di questo rabbino, papà, che aveva il figlio sdraiato sulle sue ginocchia, che lo stava sculacciando, e il bambino piangeva, no, il papà piangeva. Ok, non si sculaccia, mai. Castigare sì, quello che vuoi, sgridare, ma scoraggiare no. Però lui piangeva, il papà, perché da una parte era papà, perciò era obbligato a dare educazione al figlio, d'altra parte era papà e gli piangeva il cuore che stava picchiando il figlio. Perciò sì, devi dire qualcosa, dillo, però almeno piangi dentro di te, sentiti male, almeno sentiti male. Rabbeinu insegna che se una persona subisce un affronto o è semplicemente in disaccordo con qualcuno, deve lavorare duramente su se stesso per avere pietà della persona che l'ha offesa. Una persona ti offende, quando qualcuno ci offende, cosa facciamo noi? Non aspettiamo neanche un secondo e lo offendiamo indietro. O lo attacchiamo, quello che sia, o aspettiamo un momento per vendicarci. Qua dice, quando qualcuno ti offende, devi lavorare forte su te stesso di avere pietà per quella persona che ti ha offeso. Qualcuno ti fa del male, tu devi provare pietà per lui, perché? Perché è caduto così in basso che ti sta facendo del male. Potrebbe ad esempio pensare al contrario, il fatto che egli mi abbia appena offeso, mostra che deve essere commiserato per essere stato così profondamente turbato per litigare con me. E come dal Hasidim si dice, quando una persona, quando tu senti la shonara su qualcuno, maldicenza su qualcuno, devi sentirti male. Tu senti qualcuno che racconta maldicenza su qualcuno, devi sentirti male. Perché? Dice così: se la maldicenza che lui sta raccontando, se è vera, ti devi sentire male perché c'è un tuo conoscente, un amico, un qualcuno che fa delle cose che non vanno bene. Se la maldicenza non è vera, ti devi sentire male che c'è qualcuno che va a raccontare finta maldicenza su qualcuno. Perciò in ogni caso c'è qualcuno dei due che non va bene lì. Perciò sentire compassione. Posso avere pietà di lui proprio perché è in luogo così basso da avere bisogno di litigare con me. Mi viene in mente un'altra storia. C'era, quando erano bambini, due figli di un rebbe. Due bambini. Questi due giocavano a il rebbe e il Hasid, chi era il Rebbe e chi era invece il seguace, no? Allora, il bambino che era il seguace va dal fratello, dal Rebbe, e dice: guarda, ho bisogno di un consiglio. Ho fatto una trasgressione di Shabbat. Come posso, così dice, aggiustare, come posso mettere a posto questa svista, questa trasgressione che ho fatto di Shabbat? Allora il fratello, il bambino, no, il Rebbe, dice: devi studiare tutte le regole di Shabbat. Vai nel Shulchan Aruch e studia tutte le regole, così imparerai a non sbagliare più. Ok. La mamma era lì in vicinanza e sentiva questo dialogo. Dopo qualche giorno chiede al figlio, quello, al seguace: allora hai fatto... La mamma era la vera moglie del Rebbe, no? I due erano bambini che giocavano. Dice, allora hai fatto quello che il re ti ha detto di fare? E il bambino dice, ah, lui non è un re, non è un vero rebbe. Dice, perché? Dice, perché quando mi ha dato la sentenza, non ha neanche, così dice, sospirato. Non ha tirato un sospiro di sofferenza che un Hasid viene a chiedere aiuto per uno sbaglio. Ha dato una sentenza secca, cruda, vai a studiare le regole così non sbaglierai più. Allora, non posso prendere in considerazione questa persona perché non è un Hasid, non è un vero rebbe perché non ha sofferto quella mia sofferenza. Non ha sofferto quella mia sofferenza. Eppure erano due bambini che giocavano, ma questa è la verità. Un rebbe, una persona, quando sente il dolore di una persona, deve soffrire con lui. Anche se non è parente, se no non sei umano. Se dobbiamo rimproverare qualcuno, il segno che indica se possiamo in effetti approcciare correttamente questa persona è che non dobbiamo assolutamente, e che non abbiamo assolutamente alcuna rabbia o odio per lei nel nostro cuore. Se tu in quel momento trovi un minimo di rabbia, non puoi ammonirlo, perché tu, il tuo voler ammonire sfocerà nell'odio, perché in quel momento sei arrabbiato. Perché attenzione, la Torah dice che non bisogna avere odio, non sentire odio nel cuore. È vero, c'è anche scritto nella Torah, Ocheach tochiach et amitecha, dovrai, quello che ho appena detto, è ammonire una persona. Ammonire cosa vuol dire? Avvertire, guarda che stai sbagliando, guarda che questo non è giusto. Avvertire, ammonire, no? Fa parte della Torah, fa parte della mitzvah. Una persona sta sbagliando, devi dirglielo. Però, prima che scrive la mitzvah dell'ammonimento, la mitzvah prima che cos'è? Ve'ahavta le'echa kamocha, amerai il tuo prossimo come te stesso. Vuol dire che l'ingrediente principale per poter ammonire qualcuno che del suo sbaglio è solo se lo ami veramente. Se ami una persona e lo vuoi aiutare nella sua situazione spirituale, quello è l'unico modo di poter aiutare una persona. Solo se lo ami, solo se senti la sua vicinanza, se senti la sua sofferenza, perché dire le cose siamo tutti bravi, ma se io non ho vero amore, come posso andare a dire una cosa con rabbia? Non viene, perché poi la rabbia diventa, ah, io sto sfogando i miei istinti, sto sfogando la mia repressione, quello che sia. Ci vuole tempo per purificare il cuore a questo livello. Certo, non è che nasciamo così. Come ogni cosa della Torah, ogni cosa che la Torah richiede, ci vuole tempo per metterlo, per diventare quella cosa lì. Perché fare, attenzione, fare una cosa è facile, ma essere un qualcosa, quello è difficile. Io posso aiutare una persona, ma lo sento veramente? Forse sì, forse no, però lo faccio. Alla fine l'azione è quello che conta. La Torah dice, fai quel passo in più, non soltanto fai l'azione. Sentila, questo è già più difficile. Fare va benissimo, però bisogna anche sentire, bisogna essere quello che noi predichiamo di fare. Ok, ci vuole tempo per purificare il cuore a questo livello. Uno può avere questa intenzione di purificare il cuore nella preghiera dell'Amidà. Quando diciamo le parole e purifica il nostro cuore, Vetaerbi benulov decha bemet, diciamo nella preghiera. E quando diciamo, o quando diciamo e fa distillare la rugiada, che è un aspetto della rugiada dei morti che porta la vita al cuore. Perciò, praticamente, quando si prega, bisogna anche dire, cioè, aiutami a raffinare il mio cuore, a purificare il nostro cuore. In pratica, ogni pensiero di pietà o sentimento di empatia che portiamo in una situazione spiacevole e in cui possiamo trovarci in momenti di testardaggine, rabbia, rimprovero, litigio, rifiuto di aiutare o altro, questo aiuta a rettificare l'intero incidente. Ripeto, ogni pensiero di pietà o sentimento di empatia che portiamo in una situazione spiacevole, questo aiuta a rettificare l'intero incidente. Ho litigato con qualcuno, prova empatia. È difficile trovare empatia per chi ti ha appena offeso, però questo è un lavoro da fare. Questa è la rettificazione del cuore. Stai cercando di rettificare il tuo cuore? Allora, non è facile. Questo è ciò che i fratelli, tornando al discorso dei fratelli, questo è ciò che i fratelli di Giuseppe capirono quando raggiunsero l'Egitto e dissero: perché abbiamo visto la sofferenza della sua anima quando ci implorava e non lo abbiamo ascoltato. Non abbiamo avuto pietà di lui quando ci implorava. Questo è ciò che dobbiamo aggiustare fino alla fine delle nostre generazioni. Non la vendita in sé, ma la mancanza di cuore, la loro crudeltà, rabbia e severità verso Yosef quando videro quanto stesse soffrendo. Essi vendettero il loro fratello come schiavo e immediatamente dopo sedettero a mangiare pane. La Torah scrive: si siedono e cominciano a mangiare pranzo come se niente fosse. E i saggi ci dicono che non mangiarono più pane fino a quando furono riuniti a Yosef in Egitto. Dopo quella, hanno mangiato pane, ok. Dopo quella volta non hanno più mangiato pane fino a quando, fra poco, che si rincontrano con Giuseppe, lui si rivela e si siedono a mangiare pane. Per tutti quegli anni non hanno toccato pane. Essi si astennero da mangiare pane per 22 anni per rettificare il pane che mangiarono quella volta. Allora dice: potrebbe darsi che i fratelli avessero venduto Yosef e poi si fossero seduti per terra a piangere su questa vendita. Allora forse non ci sarebbero stati reclami contro di loro. Capite il punto? Ok, doveva arrivare in Egitto, dovevate venderlo, ma almeno buttati per terra, piangi, strappati i vestiti, strappati i capelli di quello che hai appena fatto, no? Si siedono a mangiare pane, come se proprio niente fosse. Eppure l'accusa contro loro era che essi non sentirono pietà nei loro cuori. Il che era diametralmente opposto, c'è da dire anche un'altra cosa in loro difesa. Quando loro l'hanno fatto, non l'hanno fatto con cattiveria. Sembra che è tutta una storia. Loro erano tzaddikim, gli tzaddikim non fanno una cosa del genere. Lasciamo stare per un secondo il fatto che doveva succedere perché doveva arrivare in Egitto. Ok, ma loro, da parte loro, era come una sorta di difesa, perché c'era Giuseppe, che Giuseppe era visto da loro come una pecora nera, come qualcuno che sta disonorando la famiglia, perché Giuseppe era, le sue vedute erano diverse, era superiore anni luce ai fratelli, ma ai loro occhi, spiritualmente parlando, lui era un riformato, era uno che, perché era così speciale che loro non capivano il suo modo di pensare, di vedere la sua larga veduta, come poi è successo, che appunto è diventato il viceré. Non puoi diventare viceré se non hai una mente più aperta. E lui era così avanti che loro non vedevano in lui, non riuscivano a capire il suo punto di spiritualità, non lo capivano. Per loro lui era appunto una pecora nera, uno da allontanare, uno da mandare via dalla famiglia. E poi, tra l'altro, c'era la minaccia che lui voleva farli fuori, che lui voleva prendere il loro posto, che lui voleva imporsi. C'era una serie di cose che loro hanno avuto una motivazione. voler allontanarlo da loro. Il cuore di Yosef è il cuore più pieno di pietà al mondo. Giuseppe, da parte sua, era una persona molto di pietà nel suo cuore, ed è per questo che piangeva ogni volta che vedeva i suoi fratelli. Nella parasha racconta che ogni volta che li vede si mette a piangere e poi si nasconde e scappa per non farsi vedere che piange. Diverse volte la Torah racconta che lui ha pianto. Yosef aveva un tal cuore che gli ci volle solo un momento passato a vederli soffrire perché corresse in un angolo a piangere. Le lacrime di Yosef vengono da un luogo che lo chiamiamo rimuoverò. Ezechiele, rimuoverò il cuore di pietra dalla tua carne e ti darò un cuore di carne. Una volta una persona ha un cuore di pietra e Dio dice: ti toglierò il cuore di pietra e ti metterò un cuore di carne, un cuore che, di sentimento, un cuore sensibile. Questo era Giuseppe. Yosef è amore per il prossimo. Avanti Israele. E l'inizio della rettificazione del cuore di pietra consiste nel rettificare la durezza, affinché possiamo evitare di essere se severi o esigenti con il prossimo. Vuol dire, anche se sei severo e esigente, dipende anche, essere severi può anche essere, ovviamente, se sei severo è per la bontà, è per dare bontà a quella persona. È per il suo bene, però anche lì lo stai sculacciando, almeno piangi. Sei severo, almeno sentiti dentro che ci senti male. In questo modo rimuoviamo la pietra dal nostro cuore e iniziamo a riceverne uno di carne. Perciò empatia, anche se devi fare delle cose dure, delle cose che devi avere empatia. A voi. Fine primo tempo. Vittorio, comincia tu oggi, dai.
Posso rompere il ghiaccio?
Prego, prego.
Quando uno ammonisce un altro, insomma, come hanno dimostrato i due ragazzini, d'altronde, non deve solo dargli una regola, una norma, eccetera, ma deve dare soprattutto l'esempio. Si comanda con l'esempio, non si comanda con il potere. Il potere deriva dal cavod che tu hai, da quelli che capiscono il tuo esempio, dove ti rispettano perché dai l'esempio per primo. Cioè, qualsiasi tipo di rapporto subordinato, chi comanda non comanda perché è il capo, il comandante, il capo ufficio, eccetera, ma comanda perché, quello il comando vero, perché i suoi subordinati gli riconoscono un merito, gli riconoscono un cavod, una partecipazione, un'empatia, appunto. Perché quel comando così freddo non passa sulla pelle, dice signor sì e vai avanti con tipo soldato, insomma. E invece qui il ragazzino l'ha percepito subito, dice non è un vero rebbe perché non ha dato nessuna manifestazione empatica, non ha dato nessun aspetto così emotivo, non ha dato l'esempio, ecco, di soffrire con me in questo caso. Questo secondo me è abbastanza significativo, la parte più importante della didattica è questa qua. Devi essere un leader, come si dice, di esempio e di empatia con i tuoi. Ecco.
Giusto, giusto. Grazie. Vittorio, vuoi dire qualcosa?
Ma se uno mi offende, fare tikkun e poi andargli incontro non è facile a prima vista, ma giustamente sarebbe è la migliore cosa per essere in pace con se stessi, secondo me. Quindi ben venga questo insegnamento.
Che non è per niente facile, hai ragione.
Esatto.
Né Samuele, non è facile, eh?
Sai, noi siamo esseri umani, ragazzi, non siamo né
Beh.
tzaddik né dei supereroi.
Oh.
Io se qualcuno mi offende, lo offendo e sono contento.
Ah, ma dai.
Eh sì, e provo anche piacere ogni tanto, ti devo dire. Forse Dio non sarà contento di me, però io
Però
resto un
così.
essere
Ok.
umano. No, ma ti spiego, no, veramente bisogna calcolare che noi siamo effettivamente esseri umani. Abbiamo un libero arbitrio, abbiamo una reazione inconscia, una reazione naturale. E la prima reazione naturale, a mio avviso, per il 90% della gente, è che se uno mi offende, lo offendo molto
Sì,
volentieri.
però attenzione, Samuele, noi siamo umani, non dobbiamo somigliare però ai non umani.
No, ma se qualcuno mi offende non è che non è umano, è uno un po' caffone, diciamo.
Sì,
Quindi
va
se sei
bene, ma
caffone ti ripago con la stessa moneta.
nel mondo animale cosa succede? Che se tu vai lì e ti avvicini a un altro animale, che ne so, gli fai qualcosa, quello t'azzanna. Ma questo è il mondo animale, però. Noi non siamo un mondo animale.
Beh, il nostro corpo è abbastanza animale.
Ok, però noi abbiamo un'anima, abbiamo un cervello, gli animali magari no.
Comunque ogni tanto io rimango dell'idea occhio per occhio, dente per dente.
Ok,
Io sono sempre ribelle. Poi un'altra cosa volevo dire. Se i fratelli avessero avuto pietà, avrebbero rischiato di rovinare il disegno di Dio, perché se avessero avuto pietà e non
ah,
l'avessero venduto.
sì, no, no. Anche se l'avessero venduto, quello doveva succedere, ma il sentimento che non hanno avuto niente di empatia. Dico, lo vendi, ma piangi almeno, non ti siedi a mangiare la pasta asciutta,
Certo.
il pane, cioè almeno soffri. E loro non hanno dimostrato nessun tipo di empatia. Quello è stato il loro sbaglio.
Capito.
Quello è lo sbaglio.
Va bene.
Grazie, Samu. Mara, Mora Mara, non ti sentiamo.
No, sì, mi veniva proprio in mente questo, che proprio come Morà, a
La Mora
volte
di
quei
Ruben, la
ragazzi.
Mora di Ruben, Chef Ruben.
Ah, l'hai visto il mio? Sì, hanno pensato fosse costruito, ma è stato proprio
Un
invece
incontro.
naturale. Stavo lì al convegno al Pidigliani, lui presentava il suo libro. È tutto vero quello che ha detto, eh?
Certo.
Tutto vero. Allora, ecco, appunto, quando come insegnante mi capitava di... Io sono stata abbastanza severa e forse a volte più a scuola che in famiglia, cioè più debole in famiglia con i figli. Comunque, e dicevo, rimproveravo, no, magari c'era un'altra Morà che rimproverava, dico, notavo che difficilmente si offendevano. Poi io ho stabilito sempre un rapporto sincero, corretto, che sta nel mio carattere. Gli ho detto, guarda, tutto si può dire, ma con educazione. Puoi contestare, Samuele, ma con educazione. Tutto va bene. E io dico, ma scusa, ma pure la morale l'altro giorno mi ha detto che ti ha rimproverato. Lo sai che mi dicevano? Ma lei lo fa in un altro modo, che è quell'affettività, quell'interesse, in termine tecnico si chiama frustrazione con interesse, cioè quello che dicevi tu, Rav, cioè tu rimproveri anche un figlio, una persona con quale hai una relazione affettiva, in genere, se questo è l'esempio. E quello lo capisce che lo stai dicendo per il suo bene, capisci? Questo sì, sicuramente sì. Mi è molto più difficile, Samuele, rispondere tu per tu a uno che mi offende. Io mi ritiro, mi allontano. Lo so, Samuele, lo so. Forse è sbagliato. Non...
No, 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 non è
non,
sbagliato.
non... Cioè, che ci discuti a fare, Samuele? Cioè, quello ti ha offeso.
Ma
Sì,
se mi
puoi andare lì a
offendono,
chiarire e aprire una polemica, ma
no,
a che serve?
non è una polemica. Se uno mi offende, intanto io vorrei capire perché mi ha offeso, che cosa l'ha portato a offendermi, perché questo è un chiarimento importante. Cioè, se
Sì,
lui mi
dai.
offende con ragione, io non lo capisco, però lui mi offende, mi spiega. Perché mi ha offeso? Io posso anche imparare dalla sua offesa. Però, se questo qua mi
Assolutamente.
offende e non mi dà una spiegazione, no, io la pretendo una spiegazione. Io mi arrabbio, io voglio che mi spieghi, che mi dica perché avuto questo atteggiamento, che è lecito.
Teoricamente è giusto,
È
in
lecito.
pratica tu lo sai, te lo sei meritato e poi c'è una diversa visione delle cose. A tutti sei comportato così, tu gli puoi anche dire no, ma io non volevo, no, ci siamo capiti male.
Esatto.
Dipende, dipende, non si può fare un caso unico, secondo me.
No, ma poi è ovvio che se la persona non mi dà spiegazione, non è che gli spacco la faccia, mi ritiro. Però intanto, inizialmente, mi è dovuta una spiegazione per questo tipo di comportamento, in modo che io possa anche dare una mia spiegazione, giusta o
Sei una
sbagliato che
persona
sia.
civile, sì. Se è una persona civile, sì, te le dà, ma se non lo è, che è così. Vabbè, lasciamo perdere. Allora,
Allora lo picchio.
come sap, così
Allora lo picchio.
aggressivo, che gli vuoi dire? Lascia stare.
No, ma è ovvio che non si arriva mai agli estremi, però un tentativo di conciliazione amichevole ci può stare.
Sentiamo Rotta, che ha sempre cosa di saggio da dirci. Perché io
Allora,
no. Assolutamente.
bisogna, grazie del complimento, però credo che siano tutti saggi in questo shiur. Comunque, innanzitutto quello che succede con i fratelli di Yosef, spiegato da Shiloh HaKadosh, è che Yosef semplicemente rappresentava il primo Mashiach ben Yosef, e quindi Yehuda vedeva una intromissione invece al regno di Yehuda, che sarà invece Mashiach definitivo. E quindi era una questione di forze spirituali molto forti che si contrapponevano, e pertanto loro avevano fatto un cheremon per poter appunto togliere una minaccia che vedevano, perché come hai detto tu, Ravmichi, lui era troppo avanti e troppo forte. Come, anche se era ancora infantile, come viene anche detto anche all'inizio della parasha di Vayeshev, però in realtà dentro aveva una potenzialità che poi si è vista, che è diventato Bisceret, perché aveva appunto, quando spiegherà poi, quando i fratelli si ricongiungono con i fratelli, che lui non vuole assolutamente usurpare il trono di Yehudà, ma semplicemente era l'anticamera, doveva spianare il terreno, perché c'era la carestia, per poter arrivare poi al regno di Giuda. Quindi era assolutamente una collaborazione e non un'usurpazione. Ma loro, non capendo questa cosa, perché erano a livello inferiore a Yosef, fanno un cherem in comminiane, mettono dentro anche Hashem, perché in quel momento Ruben era andato a fare Teshuvah, e 9 più 1, 10, fanno questo cherem, per cui alla fine, anche se il
Kerem
sax è lo stesso, vabbè, comunque adesso
italiano, però Kerem italiano si dice
è una
comunica,
scomunica,
scomunica.
scomunica. Ora, quello che succede è che quando c'è una fortissima, ma fortissima rabbia, acrimonia, livore, senso di essere frustrazione, può succedere che lo Yetzer Hara ci si metta dentro e faccia venire un cuore di pietra. Questo l'ha spiegato nell'ultima lezione da Haddad, che ha detto che in realtà noi abbiamo quasi tutti un cuore di pietra, però abbiamo tutto giusto nella testa, che invece è collegato con l'Azilut, emanazione. Quando arriverà il Mashiach, avremo completamente questo cuore di pietra, che verrà tolto, come si dice anche nel Tehillim 51, l'Elta Or verrà Elohim, quindi è difficile non avere il cuore di pietra, se non ci sono affetti vicini o empatie, eccetera. Bisogna fare un lavoro molto forte, ed è una cosa che riescono a fare i tzaddikim. Il Benoni, che è nel Tanya, è molto combattuto su questa cosa, riesce a volte a farlo, a volte no. E noi possiamo capire questo quando siamo presi, che Hashem non voglia, nella rabbia. Tante volte, quando ci si prende nella rabbia, anche con dei cari, con delle care persone a cui vogliamo bene, si lascia, pur che non succeda mai, però a volte succede che uno dice cose che non pensa e che non vuole dire, e però le dice, e poi si pente, perché poi alla fine sta più male lui di quello che appunto succede. Poi invece, per quello che riguarda le offese non profonde, quelle ad esempio, quando sei in viabilità, che qualcuno ti manda a quel paese perché, non so, gli hai tagliato la strada, o perché non sei scattato quando c'è il semaforo verde,
sul quello c'è fretta. E io devo dire che insomma, delle volte ci rimango male perché sono persona sensibile, quindi se qualcuno mi manda a quel paese perché non sono partito subito col verde, ci rimango male, ma sono fatto così, è una mia caratteristica e non so cosa farci. Però insomma.
Dico io cosa fare, quando diventa rosso tu metti già la prima, quindi quando diventa verde vai, non che appena diventa verde cominci a mettere la prima.
Io sono tranquillo, per cui qui a Milano sono tutti nevrotici, per cui quasi tutti almeno è così.
Savlanut,
Kazak,
Savlanut.
Savlanut, sì, qua a Milano è dura.
Grazie. Ok,
Perfino.
dato che settimana martedì, mercoledì sarà Yutet Kislev, 19 di Kislev,
Ah,
che
sì.
è la Rosh Hashanah della Chassidut. Allora, parliamo un po' della Chassidut Chabad adesso. Abbiamo parlato di Breslev, adesso parliamo un po' prepariamoci un pochettino a questo grande giorno, ogni anno lo ricordiamo, Yutet Kislev, 19 di Kislev, è il giorno che il Bala Tanya, l'autore del Tanya, dopo che era stato imprigionato, stiamo parlando all'epoca della Russia comunista, che l'ebraismo a quell'epoca era ovviamente vietato, divulgare Torah era vietato,
Lo zar, forse lo
lo
zar.
zar, pardon, zarista, sì. E invece il Rebbe insegnava, faceva, eccetera, eccetera, lui è stato messo in prigione. Adesso, ovviamente, tutto quello che succede qui in basso è il risultato di uno specchio di quello che c'è in alto. Perciò, se un rebbe di così grande importanza che ha scritto il Tanya viene imprigionato, lui tra l'altro il Tanya l'ha scritto dopo che è uscito dalla prigione, e ha scritto 53 capitoli di Tanya ed era in prigione 53 giorni. Ok, allora se una persona di questo calibro viene messa in prigione, non è che il primo zaro, il primo russo può andare a prendere una persona di un certo calibro e metterla in prigione. Vuol dire che dall'alto c'era un'accusa, diciamo, sugli rebbe. Cos'era l'accusa sugli rebbe? Che lui divulgava, oltre a parole di Torah, lui divulgava segreti della Torah. La Chassidut, la Kabbalah che lui divulgava, erano segreti della Torah. Allora gli angeli dicono ad Hashem: ma chi è questo umano che adesso prende i segreti di Hashem e va e li racconta e li insegna a qualsiasi persona, perché all'epoca vigeva ancora che poi il Baal Shem Tov, prima di lui, il suo maestro, ha pian piano ha tolto questa cosa. All'epoca era chi era un grande studioso, era una persona importante, e chi non era studioso, chi non era non conosceva Talmud, era messo in secondo, addirittura nelle sinagoghe, addirittura c'era chi stava davanti e chi stava dietro, a seconda del suo livello, non di ricchezza, ma di studio. E questo ovviamente era un obbrobrio, cioè in tempio, in sinagoga, avere questa distinzione tra persone è bruttissimo. Ma all'epoca funzionava così. Poi il Baal Shem Tov, la Chassidut ha tolto questa idea che se studi di più vai avanti, se più. No, la Chassidut insegna che siamo tutti uguali, abbiamo tutta un'anima. E bisogna così c'è, rafforzare l'anima, bisogna esaltare l'anima e non che tu studi di più, sei più importante, io sono indietro. Allora, pian piano il Baal Shem Tov ha tolto, e più avanti la Chassidut Chabad, abbiamo tolto tutta questa idea della differenza. Perciò, tornare al punto, quando lui è stato in prigione, perché c'è stata un'accusa, perché lui svela tutte queste perle di saggezza della Chassidut senza il permesso. Allora, quando c'è una cosa si ferma, c'è un arresto, si ferma. Poi, quando lui è stato liberato, vuol dire che dal cielo è stato l'accusa è passata, è stata così c'è, beh, è passata. Vuol dire no, lui ha fatto bene. Bisogna, è bene che è arrivato il momento che tutti, anche i più semplici, possano studiare la Chassidut. Infatti, tutti noi qua studiamo il Tanya. Nessuno di noi è un tzaddik uscito da chissà dove, siamo quello che siamo persone che vogliamo imparare, però è arrivato il momento che tutti possano studiare queste le perle di saggezza della Chassidut, anche i segreti più profondi scritti appunto nel Tanya, tutti possiamo e dobbiamo studiarli. Perciò questa accusa è stata respinta e lui finalmente è uscito di prigione. Perciò noi ogni anno festeggiamo sì l'uscita sua che ha smesso di stare in prigione, ma più che altro l'uscita della liberazione della Chassidut, dell'emanazione degli insegnamenti di questi grandi insegnamenti che finalmente potevano essere ufficializzati. Adesso, all'epoca sua della Baratania, c'era un grande studioso di Torah, un grande saggio, ma non era Hasid, non conosceva la Hasidut perché era ancora fresca, diciamo. Un giorno lui va appunto dal Rebbe del Tania e gli chiede: ma dimmi, la Hasidut cos'è che viene a migliorare, implementare? Cos'è il messaggio della Hasidut che tu vuoi dare al mondo? Il Talmud lo conosciamo, il Shulchan Aruch lo conosciamo, ma la Chassidut, ripeto, era proprio agli albori. Cos'è la novità? Che insegnamento dà? Allora, questa persona qui, c'è scritto che era una persona, proprio stasera abbiamo parlato di cuore, no? Lui era una persona che, quello che chiede, è una persona che ci teneva molto a lavorare sul cuore, sugli istinti, il comportamento. Allora il Rebbe gli risponde per fargli capire cos'è l'insegnamento della Chassidut, gli dice così, dice: cos'è la differenza tra un animale e un umano? Tutte e due hanno un cuore, l'animale ha un cuore, l'umano ha un cuore. La differenza tra l'umano e l'animale che cos'è? Che questo cuore, in verità la parola giusta è midot. Midot si dicono gli attributi di una persona, no? La bontà, i vari attributi, i vari caratteri della persona, che comunque dipendono dal cuore. Questi attributi devono essere lavorati. Vuol dire come questi attributi del cuore possono esprimersi tramite il cervello della persona. Perciò vado avanti, poi spieghiamo. Lui dice così. Un animale ha un cuore, però l'animale è dominato dal suo cuore, non ha un cervello. Sì, il suo cervello non è sviluppato. Perciò cos'è il cuore? L'istinto. Un animale cos'è? È puro istinto. Come dicevamo prima, no? Se un animale incontra un altro animale che gli fa un piccolo cenno, lo sbrana, perché è tutto istinto, non hanno un grande cervello, hanno più cuore di cervello. Dice, l'umano invece, a differenza da un animale, è che oltre ad avere i sette caratteri e il cuore, l'umano ha un cervello e questo cervello deve filtrare il cuore, deve dominare, sottomettere il cuore. Perché dominare? Perché sottomettere? Perché il cuore, se lo lasci da solo, è molto pericoloso. Cuore cos'è? Istinto. Il cuore senza cervello è pericoloso. È come dare una bomba in mano a un bambino, un'arma da fuoco in mano a un bambino. Perciò il cuore è importante, ma da solo può fare grandi danni. Per esempio, quando una persona agisce soltanto di cuore, di istinto, senza pensare, con un'azione o una parola sbagliata, questo vuol dire essere un animale. Vuol dire ti sei comportato come una bestia. Hai reagito in un certo modo, o verbalmente o fisicamente, senza dare il tempo alla tua testa di bloccarti. Non hai voluto sentire la tua testa, hai reagito soltanto col cuore, soltanto con l'istinto. Allora, qua sta dicendo, il Rebbe risponde a questo saggio, dice: questa è la differenza, questo è un animale e questo è un umano. Quando lui sente questo, sviene, perde i sensi. Quando si riprende, dice: non sapevo che anche un umano può arrivare a livello di una bestia, di un animale. Perché è così. Lui era uno che faceva tutte le mitzvot, studiava tutta la Torah, ma non conosceva questa risposta, questa sfaccettatura che la trovi nella Chassidut. Ovvero, nel Talmud non c'è scritto che il cuore, la testa deve guidare il cuore, è una cosa che è scritta nella Chassidut e lui non la conosceva finora. Perciò dice: ah, non sapevo che anche un uomo, un umano, può diventare a livello di un animale. E questo è quello. Perciò la Chassidut ci viene a insegnare i segreti profondi della nostra persona, della nostra anima, tante cose del rapporto col prossimo, del rapporto con Dio, che non c'è scritto da nessun'altra parte se non che nei libri della Chassidut. Perciò qua vuol dire noi abbiamo un'anima, abbiamo un cuore, l'anima deve sempre guidare la persona, la mente deve guidare la persona. Quando ho un istinto di fare qualcosa, devo chiedermi questa cosa è giusta o sbagliata. A volte è anche giusta, allora la faccio. Ma molte volte il cuore dà dei suggerimenti sbagliati, allora la mente deve dire no, alt, questo no. Perciò filtra i sentimenti del cuore e decide di fare la cosa giusta. Per quanto sempre riguarda la Chassidut, uno dei concetti da Chassidut è Ein od milvado, non c'è niente all'infuori di Hashem, che è tutto Elokut, tutto è divinità. Questo è anche un concetto che è stato insegnato nella Chassidut. Cosa vuol dire che tutto è divinità? Abbiamo un Dio, sì, è dappertutto, ok, no, non è soltanto che c'è un Dio che lui è dappertutto, tutto quello che c'è nel mondo è divinità. Il tavolo che abbiamo sotto al naso è divinità. Cosa vuol dire che è un tavolo di divinità? Sì, nel tavolo ci sono delle scintille di divinità, c'è la presenza di Hashem nel tavolo, perciò anche un tavolo è divino. Non è che Dio si trova in tutto il mondo, è tutto Dio. Non c'è altro che Dio. Anche un semplice tavolo che ormai non ha più vita perché è un albero tagliato, se non ci fosse Dio in questo albero, in questo tavolo, il tavolo non esisterebbe, sparirebbe. Perché tutto quello che c'è perché c'è divinità dentro l'oggetto. È come quando diciamo che tutto il tempo Dio cosa fa tutto il giorno, tutto il tempo della vita Dio cosa fa? Ripete le parole di quando ha creato il mondo, no? Che sia la luce, che sia il giorno, tutte queste che sia, Dio le ripete di continuo. Perché? C'è scritto nel Tania che se Dio dovesse fermarsi per un attimo di ripetere queste parole con cui ha creato il mondo non avrebbe esistenza. Il mondo tornerebbe a essere come era prima della creazione del mondo, tohuwabohu, un tohuwabohu. Perciò Dio, la sua parola, continua a tenere il mondo in piedi. Perciò è tutto divinità. È in od milvado, non c'è altro che. Allora, quando noi, ovviamente adesso sto dicendo poche parole, ma quando una persona studia in profondità, che è tutto divinità, è Hashem presente in ogni istante, in ogni posto, in ogni situazione della vita. Cosa ci fa sentire? Cos'è la cosa peggiore per un umano? Sentirsi da soli, no? Quando tu sei da solo, ti senti male perché sei da solo. Non sei accompagnato, non sei curato, non sei protetto. La Chassidut ti viene a insegnare è tutto Dio, è tutto divinità. Vuol dire che non c'è situazione, non c'è modo che una persona possa sentirsi da solo. Perché? Perché è tutta divinità. Hashem è dappertutto. In ogni passo, in ogni situazione di ogni persona, Hashem è lì con te. Tornando al discorso di prima, che dicevamo che il cuore deve seguire quello che la mente ci dice. La famosa storia che diverse volte ho raccontato, non so se qui o in altri posti, di Napoleone. Famosa storia. All'epoca, quando Napoleone aveva questa follia di conquistare il mondo, era arrivato anche alla Russia. A quell'epoca c'era una discussione tra i rabbini. Per gli ebrei è meglio se vince la Russia o se vince la Francia? Tutti i rabbini dicevano, per noi è meglio che venga la Francia. L'unico era l'autore del Tanya, lui ha detto: ah, per noi ebrei è bene che vinca la Russia. O forse è meno peggio. Perché loro dicevano, perché c'è questa distinzione? Il Rebbe spiega: se vince la Francia, noi forse siamo meno in rischio fisico, ma sicuramente andiamo a assimilarci, perché égalité, fraternité, tutta questa libertà che la Francia dice che bisogna avere, per un ebreo che vive in mezzo a loro non va bene, perché poi i giovani vanno a assimilarsi, no? Perché siamo tutti bravi, tutti buoni, tutti uguali, tutti fratelli, allora non va bene. Allora diceva: per noi ebrei, per mantenere la nostra identità, è meglio che vincano i russi, perché loro sono quello che sono. Uno dei Hasidim del Rebbe, dei Sei Seguaci, ha preso molto a cuore questa idea che il suo Rebbe dice che è meglio che vincano i russi. Allora cosa ha fatto? Ha cominciato è diventato una spia. Andava con la scusa di vendere del materiale, di scambi, eccetera, eccetera, ascoltava quello che i francesi dicevano e andava dai russi e riportava, perché lui voleva che vincessero i russi e non Napoleone. Se non che una delle volte, ormai lui era diventato, lo conoscevano, che veniva, vendeva, comprava. A un certo punto, una delle volte, forse lui si è un po' spinto oltre, forse ha fatto una domanda in più, hanno cominciato a dubitare che lui sia una spia. E nei momenti di guerra non c'è tribunale, non c'è processo, ci si ammazza sul colpo. Se sei dubitato di essere una spia, ti ammazziamo. Lo stavano quasi per uccidere. Se non che, in quel momento, entra Napoleone in persona e dicono: Napoleone, abbiamo dubbio che questa persona sia una spia. E lui dice: vi dico io se lui è una spia o no. Va da questo ebreo, Napoleone mette la sua mano sul cuore dell'ebreo, della spia, e dice: è vero che sei una spia? Gli fa due o tre domande. E quello, con tutta tranquillità, dice: no, io non sono una spia, io vendo, vendo. Napoleone, sentendo che il suo cuore non va veloce, dice: ma no, ma lasciate, mica una spia, lasciatelo stare. Ritorna di là, va dal suo Rebbe e dice: tutti questi anni che tu ci hai insegnato cosa vuol dire che il cervello deve dominare il cuore, oggi ho capito veramente quello che ci hai insegnato. Oggi l'ho messo in pratica e mi ha salvato la vita. Se lui si fosse lasciato andare al suo sentimento di paura, che è la cosa più normale che c'è, il suo cuore cominciava a battere veloce, e Napoleone avrebbe capito che lui è veramente una spia e l'avrebbero ucciso. Ma la capacità di rimanere freddo e far sì che il suo cuore non segua l'istinto di paura, ma bensì sia dominato dal cervello, che è più forte del cuore, si è salvato la vita. Questo è un insegnamento importantissimo della Hasidut, che può salvare vite. Oltre a questo caso specifico, nella vita una persona, mol noi mol molte volte, quante volte sentiamo le persone che non capiscono a dire: segui il tuo cuore. È il suggerimento più sbagliato che esista al mondo: segui il tuo cuore. No, segui la tua testa. Specialmente in questioni di amore, non seguire il tuo cuore, perché il tuo cuore non può andare da solo, segui la testa. Perciò questi piccoli accorgimenti dell'importanza dello studiare la Hasidut. Ci sarebbe altre ore e ore a parlare, ma ovviamente il tempo è tiranno. Ok, dottor Messina.
Ma che poi è un po' come Yom Kippurim, il Tesh Kislev, che leggevo.
Come Rosh Hashanah.
Sì, perché qui dice, aspetta, che non vedo bene, prendo solo la lente perché è scritto in piccolissimo. dice che dasce tayom yotzeske slev shechayak mo yom kippurim shekol ma shehayehudi yebakesh bekashto
Ah,
tekabel.
è
Cioè, questo esempio qui
il giorno
è una
che,
frase del Mura Zaken, sì.
sì, è un giorno che una persona può chiedere e gli viene concesso.
Qualcosa di
Sì,
particolare,
è
insomma.
lo Shana, sì.
Vista la solennità del giorno, insomma. Molto, molto. No, guardavo qua sugli punti che avevo sul cellulare di Justus Kislev.
Bene, bene. Qualcun altro vuole dire qualcosa? Oh, David. Ti vedo adesso. Davide Udella, dici qualcosa.
Allora, dunque, nella storia che hai appena detto, dell'alter Rebbe che ha detto ai suoi Hasidim che era meglio che vincessero i francesi, mi ha fatto venire in mente che Baba Sali in Marocco aveva chiuso addirittura una yeshiva a chi veniva dalla Francia, come tu ben sai. Il Marocco era sotto dominazione francese per un certo periodo e anche lui aveva intuito, non so se avesse studiato qualcosa, ma anche lui aveva intuito che il pensiero libertario
Napoleone.
di Napoleone, comunque poi che ha sviluppato in Francia, era pericoloso per lo studio e per la Torah. Portava questi ebrei a un sincretismo in pratica, perché li portava a una condizione più liberale e meno legata alla Torah. Quindi anche lui mi è venuto in mente che aveva appunto addirittura chiuso una yeshiva a ebrei che avevano il passaporto francese. Ecco qui, adesso mi ricordo bene. Quelli che avevano il passaporto francese non potevano iscriversi a questa università perché portavano delle idee che, a suo dire, erano dannose per la Torah.
Interessante. Un'ottima settimana gioiosa a tutti.
Grazie
Grazie,
a voi.
Muda, che
Buona
sei nuovo.
giornata.